anche il microfono.
Eccoci. Credo che il primo intervento ci abbia già dato tutte le coordinate utili per incasellare l'analisi delle singole fattispecie che oggi dobbiamo affrontare in questa galassia di contratti attivi che sono effettivamente un po' la cenerentola della materia contrattuale, perché io ho provato a sfogliare con una certa anche curiosità e anche con una certa avidità in cerca di informazione le più significative pubblicazioni degli ultimi 10 anni sulla materia contrattuale, ma molto velocemente, e ho scoperto che questa materia è trattata in pochissime righe, con un semplicissimo rinvio alle fonti di cui abbiamo già discusso sinora, e con il richiamo del dibattito che ci è già stato illustrato, ma proprio in maniera molto molto sintetica, sull'applicabilità o meno, al di là di questa disciplina, di altri principi in materia di tutela della concorrenza o in materia di libertà di circolazione dei capitali. I capitali circolano, i capitali acquistano in qualche modo i beni. Dopodiché non ho trovato altro. Qualcosa di più interessante l'ho trovato in qualche testo più risalente, perché il centro della disciplina contrattuale non era il codice dei contratti, non era la disciplina europea, ma era la disciplina nazionale, ma elementi rilevanti davvero molto pochi. Per la verità però ho subito notato una cosa che il professor Manfredi ha ricordato poco fa. È vero che anche le locazioni e anche le alienazioni, come gli altri contratti attivi, hanno in questa disciplina nazionale il loro cardine. Siamo certi che sia questa. Però siamo proprio certi che quantitativamente queste fattispecie finiscano tutte in questa disciplina. Lo dico per una ragione, perché per esempio per le alienazioni, e poi magari dopo lo vedremo, la stragrande maggioranza delle alienazioni che vengono effettuate da una tipologia numerosa di enti, gli enti locali, ci troviamo spesso di fronte all'applicazione di altre discipline speciali sull'alienazione del patrimonio pubblico, e lo stesso vale per molte amministrazioni statali, sicché tutta questa disciplina del 1923 e del 1924 viene posta immediatamente fuori gioco. Dopo su questo torneremo, perché è molto interessante notare come queste discipline speciali agiscono un po' a monte, o anzi hanno agito a monte in procedimenti di dismissione e di privatizzazione, liberando quei beni a valle dalla applicazione di ritorno della disciplina nazionale, quella del 23 e del 24, cioè quella non si applica più, per cui quei beni liberati a monte oggi circolano tranquillamente e rientrano anche, come dire, in un regime tendenzialmente incerto se non fumoso. Faccio un esempio per aver avuto l'avventura di averlo conosciuto da vicino, ma credo che tutti conoscano l'Arsenale di Venezia, il luogo in cui si svolge la Biennale. L'Arsenale di Venezia era gestito da una società per azioni, una Arsenale SPA, il 51% delle azioni spettava allo Stato e il 49% spettava al Comune di Venezia. Questa operazione era il frutto di un processo di sdemanializzazione. L'arsenale era passato in larga parte da demanio militare a bene patrimoniale indisponibile, e questo in base a quella legislazione tra la fine degli anni 90 e l'inizio degli anni 2000 che aveva favorito questi processi. Il comune, come tanti enti locali, erano stati favoriti da questa legislazione a costituire delle apposite società con le amministrazioni statali. Dopodiché cosa accade? Che in esito al federalismo demaniale questi beni passano nella proprietà dei comuni, e il comune di Venezia cosa ha fatto? Non voleva saperne di essere il proprietario, e quindi ha posto la società in liquidazione in attesa di una forma di gestione nuova, preferibilmente attraverso una fondazione. Punto. Non sappiamo altro. Lo sappiamo da cosa questo? Lo sappiamo dal l'atto con cui viene posta in liquidazione la società, che è pubblicato nella prima pagina del sito oggi dell'Arsenale, è un atto di un paio di anni fa, ma non sappiamo altro. In questo momento noi non sappiamo nulla su come viene gestito l'Arsenale. Ecco, quindi abbiamo il passaggio da una super proprietà pubblica demaniale militare, ancora oggi una parte dell'Arsenale è nel demanio militare, piccolissima parte, ad una situazione di totale incertezza sullo statuto giuridico del bene. Quindi, e questo vale per tantissime categorie di beni. Vale per le alienazioni, vale anche per le allocazioni, per un'altra ragione concorrente che riguarda sempre gli enti locali. Perché? Perché gli enti locali hanno i loro regolamenti, hanno la loro disciplina regolamentare. E questa disciplina regolamentare è interessantissima perché non pone mai apertamente in dubbio l'applicabilità della disciplina statale del 23 e del 24, ma costruisce e articola le fattispecie in modo talvolta molto dettagliato, molto specifico. Ed è in questa articolazione che troviamo la possibilità di ampie deroghe a quella disciplina. Segnalo un aspetto classico del quale si occupano da sempre i giuristi, il nomen iuris. Dai regolamenti emerge subito questo. Io non ho visionato tutti i regolamenti dei comuni italiani, assolutamente no. Ne ho visionati circa una settantina, ma velocemente, di piccoli comuni o di grandi città, velocemente. E si fa presto perché sono anche molto sintetici alcuni di questi regolamenti. La cosa ricorrente intanto è proprio l'incertezza sull'identificazione delle fattispecie. Quasi mai si parla di locazioni, quasi mai. Si parla di affittanze, di affitti, di assegnazioni, di concessioni, non pensando alle concessioni, ma pensando alle locazioni. E questo consente quindi di portare la fattispecie in una disciplina mista, molto articolata, che ci fa capire poco su quale sia la disciplina primaria di riferimento, di volta in volta. E poi c'è un altro aspetto interessante, che con riguardo alla gestione di taluni beni, gli enti locali in particolare possono decidere a monte di scegliere contratti attivi o contratti passivi. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che il comune può decidere di utilizzare determinate formule contrattuali per raggiungere risultati analoghi. E questo cambia molto perché i contratti passivi non ci occupiamo oggi, però è evidente che li abbiamo già dato per scontato, per presupposto, e lo abbiamo capito nella prima relazione, che la disciplina è totalmente diversa. Un esempio facile in cui si riscontra spesso anche nei regolamenti comunali questa possibilità di scegliere sono gli impianti sportivi comunali. Impianti sportivi comunali che sono stati al centro di una giurisprudenza amministrativa tormentatissima vengono spesso all'attenzione come oggetto di contratti passivi, se vogliamo, come comunque oggetto di modalità contrattuali che esigono una gara secondo determinati principi. Però abbiamo tantissimi casi, e i comuni proprietari di questi impianti sono liberissimi di farlo, in cui gli impianti vengono dati in locazione o in cui gli impianti vengono assegnati gratuitamente ad una serie di soggetti individuati ad hoc, senza alcuna procedura, non di gara, ma nemmeno senza alcuna istruttoria. Società sportive del territorio. Il comune gestisce direttamente gli impianti, ma assegna contestualmente gli impianti a queste società, prendendosi l'onere di fare una sola cosa, stabilire un calendario affinché non si pestino i piedi. E la conflittualità spesso è sul calendario, ovviamente, ma la modalità di gestione non è messa in discussione. Talvolta si passa da una modalità all'altra, talvolta è possibile che dopo un periodo di tempo in cui il comune gestisce direttamente, ma lo fa in maniera solo apparente, perché in realtà sono le società che lo gestiscono, attraverso però un'assegnazione totalmente gratuita, il comune decide di individuare un concessionario. E allora cambia modalità di gestione. Però il bene è sempre lo stesso e la finalità sostanziale è sempre la stessa. Il servizio che il comune vuole svolgere è sempre identico. E questo con le locazioni porta